Laser.
Le previsioni sono terribili. Siamo di fronte a una catastrofe ambientale, sociale e demografica. Città sommerse, mari stagnanti, crollo della biodiversità, ondate di calore intollerabili, interi paesi che diventano inabitabili, fame diffusa e una popolazione globale di ben 10 miliardi di persone. Un mondo più caldo di 3-4 gradi è un incubo, eppure è lì che ci stiamo dirigendo nel giro di pochi decenni. I nostri problemi sono sistemici e si alimentano a vicenda andando a generare un effetto valanga che sarà devastante per l'umanità. I sondaggi mostrano che in tutto il mondo la maggior parte delle persone è ormai convinta che ci troviamo di fronte a un'emergenza climatica. Ma nemmeno questa espressione allarmante racchiude la portata del disastro, che potrebbe essere un vero e proprio collasso sociale globale. La quantità di biossido di carbonio presente nell'atmosfera, che nel 2022 ha raggiunto le 420 parti per milione, è già superiore almeno a quella degli ultimi 3 milioni di anni. Sta riscaldando il pianeta più di quanto gli esseri umani abbiano mai sperimentato nel corso della loro intera storia evolutiva, e lo sta facendo rapidamente. Per quanto ne sappiamo, solo l'impatto di un meteorite nel Cretaceo Paleogene, 66 milioni di anni fa, ha provocato un cambiamento climatico globale più rapido dell'attuale riscaldamento globale indotto dall'attività umana. Durante quell'evento, che notoriamente causò l'estinzione dei dinosauri, furono rilasciate tra le 600 e le 1000 gigatonnellate di anidride carbonica, insieme a enormi quantità di altri gas climalteranti. Ora siamo noi l'asteroide, che ha impiegato solamente 20 anni per rilasciare 600 gigatonnellate di anidride carbonica.
Siamo dunque noi l'asteroide che distrugge le forme di vita sul pianeta, scrive la giornalista e divulgatrice scientifica britannica Gaia Vince. Numerose le sue collaborazioni con la carta stampata o con i grandi nomi dell'informazione in lingua inglese, come la BBC, Il secolo nomade è il suo ultimo lavoro, pubblicato in lingua italiana dalla casa editrice Bollati Boringhieri. Gaia Vince, dati alla mano, illustra come entro pochi anni ci sarà un enorme spostamento di popolazione dalle zone del pianeta ormai invivibili verso realtà della Terra ancora accoglienti. Presente al Salone del Libro di Torino 2023, ha illustrato la tesi del suo libro e parlato dei quattro cavalieri dell'antropocene. Chi sono Gaia Vince?
These four knights of the Anthropocene, they are fire, flood, drought and heat. And these are the...
Questi quattro cavalieri dell'antropocene sono incendi, inondazioni, siccità e calore estremo, e queste sono le quattro crisi che inequivocabilmente colpiscono gli esseri umani. Hanno ripercussioni sui mezzi di sussistenza e sulle vite umane. E naturalmente colpiscono anche la fauna selvatica. E queste sono le ragioni per cui intere popolazioni saranno spinte a spostarsi dalle loro case, le ragioni per cui quando questi eventi diventano troppo intensi, alcuni territori diventano invivibili. To move from their homes. These are what,
when these become too intense, that's what creates unlivability. Ma siamo consapevoli di questo. Uno dei temi che la comunità scientifica affronta è anche la difficoltà nel promuovere queste considerazioni.
I think people are generally aware that these are bad, but there is an absolute lack of planning. These are now certainties that are occurring with climate change.
Credo che le persone siano generalmente consapevoli che questi eventi sono negativi, ma c'è un'assoluta mancanza di pianificazione. Queste sono ormai certezze che si stanno verificando con il cambiamento climatico. Quello che stiamo vivendo è un aumento della gravità e della frequenza di questi eventi, e stiamo avendo eventi a cascata. Se ritorniamo soltanto all'anno scorso, al confine tra India e Pakistan, quelle popolazioni hanno condiviso mesi di caldo insopportabile, seguiti poi da inondazioni che hanno causato lo sfollamento di 33 milioni di persone in una sola settimana, nel solo Pakistan, seguite poi da frane, perdita dei raccolti, erosione del suolo e danni alle coltivazioni. Sentiamo molto parlare di eventi senza precedenti, come se fossero davvero usciti dal nulla. Ad esempio, mentre vi sto parlando, si sta verificando una terribile alluvione in Emilia-Romagna, nel nord Italia, e molte autorità dicono che è arrivata dal nulla, era qualcosa di inatteso. Beh, non è vero, dovevamo invece aspettarcelo.
Scientists have been modeling exactly this disaster for some time, and it comes again after.
Da tempo gli scienziati hanno presentato modelli di studio che sono stati in grado di prevedere esattamente quel disastro. E tutto ciò si ripresenta dopo anni di siccità, una siccità così grave che solo l'anno scorso ha provocato intense ondate di calore e incendi boschivi nella stessa regione. E questo è uno dei principali centri agricoli dell'Europa. Ma abbiamo avuto un calo del 45% dei raccolti e a seguito di questo abbiamo avuto queste incredibili inondazioni che sono costose in termini di infrastrutture perse. Quindi stiamo parlando di centinaia di milioni, forse miliardi di euro di danni. Le inondazioni che hanno colpito l'Europa l'anno scorso in Germania sono costate decine di miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di costi finanziari e purtroppo anche di perdite di vite umane. E le autorità devono intervenire con progetti, mentre la pianificazione precedente si è rivelata insufficiente per evitare questi disastri. Non è più sufficiente dire che si tratta di disastri imprevedibili, che avvengono una volta ogni secolo.
And preparation for these very well-known disasters. It's not good enough anymore to say these were unexpected, you know, once in a century disasters.
La tesi del suo libro è che nei prossimi anni assisteremo a un formidabile incremento del numero di persone che abbandoneranno i loro territori perché oramai invivibili. Quale la base scientifica di questa affermazione?
Over the coming decades, what we're going to see is the global temperature go up. And the reason for this is well known, it's because greenhouse gases.
Nei prossimi decenni quello che vedremo è l'aumento della temperatura globale e la ragione di questo è ben nota, è perché i gas serra intrappolano il calore. Così l'energia del sole, invece di rimbalzare nello spazio, è bloccata, è intrappolata nell'atmosfera e quel calore in più, quell'energia in più, provoca tempeste violente molto potenti, spinge cappe di calore su intere regioni, non solo per qualche giorno, ma per settimane, forse mesi e calore in più. Quell'energia in più provoca queste violente tempeste molto più potenti che in passato e sta cambiando la vivibilità del pianeta. Se si guarda al pianeta, circa l'1% della superficie terrestre è considerato invivibile a causa del calore estremo. Entro il 2060-2070 questa superficie sarà il 20%, dove vive circa un terzo della popolazione mondiale.
So we're talking about 3 billion people living in areas that are unlivable only due to heat. When you also factor in floods, when you also factor in.
Stiamo parlando dunque di circa 3 miliardi di persone residenti in aree invivibili solo a causa del caldo. Se si considerano anche le inondazioni, la siccità, il fatto che colpirà i terreni agricoli, tutto ciò diventa molto più spaventoso. Al momento siamo sul punto di superare un aumento di 1,5 gradi. Lo faremo forse nei prossimi 6 anni, ma sicuramente poco dopo il 2030 avremo già superato il livello di guardia. Dopo, la temperatura potrà solo aumentare. È molto improbabile che si riesca a rimanere al di sotto dei 2 gradi. È molto più probabile che si arrivi a 2, 3 o 4 gradi di riscaldamento globale al di sopra della media preindustriale entro la fine del secolo.
That means that large proportions of the tropics, of coastlines, river deltas, many of our major cities will become increasingly unlivable.
Questo significa essenzialmente che grandi proporzioni dei tropici, delle coste, dei delta dei fiumi, di molte delle nostre principali città diventeranno sempre più invivibili e queste città ospitano alcune delle più grandi popolazioni del mondo. Quindi parliamo molto di mitigazione, della necessità di ridurre le emissioni di carbonio e di smettere di aggravare il problema e naturalmente questo è molto importante. I leader mondiali stanno solo ora iniziando a parlare della necessità di adattarsi a questo nuovo clima e siamo chiari, ovunque sulla Terra sarà necessario adattarsi a queste condizioni mutevoli. Ma ciò di cui non si parla è che per le grandi popolazioni in ampie parti del mondo le condizioni saranno troppo estreme perché le persone possano adattarsi. Non saranno in grado di adattarsi e dovranno spostarsi. Per cui assisteremo allo spostamento di grandi popolazioni verso aree climaticamente più sicure e questo significa in gran parte verso latitudini settentrionali. They will not be able to adapt, they will have to move. So we are going to see large populations moving to climatically safer areas, and that largely means northern latitudes.
Nel 2008, per la prima volta nella storia evolutiva della specie umana, il numero di persone che vivono nelle città ha superato il numero di quelle che vivono nelle campagne. Siamo diventati un animale diverso, che vive geograficamente separato dal mondo naturale che ci alimenta. La migrazione urbana è iniziata in Occidente. Tra il 1850 e il 1910, ben 2 milioni di persone all'anno si sono trasferite dalle campagne alle città, motivo per cui posti come le zone rurali degli Stati Uniti sono disseminati di villaggi fantasma. Lo stesso accade oggi nei paesi in via di sviluppo, dove le campagne si stanno spopolando. È il secolo delle megalopoli. Oggi circa un terzo dell'umanità è in movimento e si tratta soprattutto di migranti interni che si spostano dagli insediamenti rurali alle città. L'inurbamento sta sconvolgendo la geografia umana, via via che i profughi fuggono dal degrado ambientale e dalle sue conseguenze sociali. La sfida dei prossimi 8 decenni è quella di creare città enormi e densamente popolate che siano sicure, vivibili e inclusive, con un'economia adatta all'antropocene, riciclando l'acqua e altre risorse e gestendo i rifiuti e le produzioni in maniera da non inquinare l'ambiente naturale.
Il futuro nemmeno troppo lontano dunque è costituito da agglomerati enormi e densamente popolati. Gaia Vince, lei prevede qualcosa che in parte sta già avvenendo. Ha citato il subcontinente indiano, ma anche l'Europa, gli Stati Uniti, Sud America sono punto d'arrivo di migliaia di migranti ogni giorno. La gente non ama il cambiamento, fidarsi del prossimo non è qualcosa di scontato. Come spiegare per questo futuro vicino una necessità inevitabile?
This is a big problem. People don't like change. Recently, almost within living memory, certainly within a generation or two, many of the places.
Questo è un grosso problema. Le persone non amano i cambiamenti. Di recente, quasi a memoria d'uomo, ma certamente nel giro di una o due generazioni, molti dei luoghi che ora sono zone ricche e molto confortevoli del nord Europa erano fino a poco tempo fa in realtà molto povere per molte persone e vivevano in condizioni simili a quelle delle persone nel sud del mondo. Quindi, se comprendiamo che nel grande schema della storia siamo solo un piccolo cambiamento senza importanza, quando si parla di abitabilità, la maggior parte del boom economico e delle ottime condizioni che stiamo vivendo in queste nazioni più ricche d'Europa è avvenuta grazie all'espansione della popolazione e all'uso delle risorse.
And we're facing a demographic crisis in the north. We're not having enough babies to support an aging population. And the only solution to that actually is.
Ora stiamo affrontando una crisi demografica nel nord del mondo. Non stiamo facendo un numero sufficiente di figli per sostenere una popolazione che invecchia e l'unica soluzione è l'immigrazione. Ma potremmo pianificarla, gestirla e farla funzionare per un futuro produttivo, perché in realtà nel nord Europa stiamo guardando al futuro del declino economico dell'agricoltura a causa dei problemi demografici, degli shock climatici. Dovremo adattarci, poiché questo sconvolgimento che sta avvenendo ai tropici si ripercuoterà sulle società del nord e sulle loro economie.
We are all interconnected. We can't afford in Italy or Switzerland or Germany.
Siamo tutti interconnessi, non possiamo permetterci che l'economia dell'Italia, della Svizzera o della Germania crolli a causa della siccità, del caldo o di qualsiasi altra cosa. Non possiamo permettercelo perché le nostre economie sono tutte interconnesse e le nostre esigenze sono allineate. Dobbiamo sostenerci a vicenda, questa è una situazione planetaria. Ma se non la pianifichiamo, se non ne parliamo e se andiamo avanti con stereotipi negativi e narrazioni inaccettabili sull'immigrazione e sulla migrazione, rischiamo di trasformare questa situazione in una tragedia. Se pensiamo di avere un problema ora con i flussi di migranti provenienti dalle zone di conflitto, non abbiamo idea di cosa ci aspetta nei prossimi decenni, quando centinaia di milioni di persone cercheranno di spostarsi più a nord.
We have no idea what we are facing over the coming decades when, you know, hundreds of millions of people will be trying to move further north.
Siamo confrontati con una guerra vicino a noi, nell'Europa orientale. Ad essere contesi sono i confini tra Ucraina e Russia. Il tema del confine, della difesa del confine, sembra attuale anche in altre realtà, non soltanto europee. Lei come vive questo momento storico, ovvero una guerra per difendere un territorio, un confine?
Climate change really makes our system of borders redundant.
Il cambiamento climatico rende davvero superfluo il nostro sistema di confini, molti dei quali esistono solo da pochi decenni. Pensiamo che siano fissi per sempre, come se ci fossero sempre stati, perché siamo bloccati in questa trappola temporale in cui pensiamo che ciò che vediamo ora sia ciò che è sempre esistito. Ma non è vero. Le cose sono state molto diverse in passato e fino a poco tempo fa i confini erano usati per cercare di tenere le persone dentro una nazione, impedire di uscire. Si voleva che un numero sempre maggiore di persone entrassero per il lavoro agricolo, per il lavoro in fabbrica, per gli eserciti. La paura era che la gente se ne andasse. Ora, di recente, la situazione si è trasformata in un blocco dell'arrivo di persone, ma si tratta di un fenomeno molto recente e non dobbiamo pensare che sia così che deve essere. Al momento ci sembra normale, ma non lo è. Soprattutto non lo è quando si guarda indietro nella storia dell'umanità, dove siamo sempre stati migranti. Ma il sistema di confine che abbiamo ora non è solo inadeguato, ma è addirittura dannoso per la società. Non ci sono vincitori di fronte al cambiamento climatico perché questi non sono confini reali.
Political borders that we have created, the real borders, exist because of geography. Because there's a desert here, because there's an ocean.
Sono confini politici, immaginari, che abbiamo creato. I confini reali esistono a causa della geografia, perché ad esempio qui c'è un deserto o perché là c'è un oceano. Questi sono i veri confini. Non si può vivere nell'oceano, non si può vivere nel deserto. Quindi dobbiamo darci da fare sotto questo aspetto sul tema dei confini. Se guardiamo all'aspetto economico, le frontiere che impediscono il movimento del lavoro umano sono follia. La migrazione e l'immigrazione sono trattate dalla maggior parte degli stati come un problema di sicurezza, ma non è una questione di sicurezza. La migrazione è innanzitutto una questione economica, riguarda il lavoro, riguarda il movimento umano. La maggior parte delle persone si sposta per lavoro, si sposta dove c'è lavoro e di fatto dove c'è lavoro e dove c'è bisogno di loro. È anche ovviamente una questione umanitaria.
But we need to rethink economically what happens. We have a very good example of what happens when you harden borders, and I'm not talking.
Ma dobbiamo ripensare economicamente a ciò che accade. Abbiamo un ottimo esempio di cosa succede quando si chiudono le frontiere, e non sto parlando della Corea del Nord, che ovviamente è un esempio che dura da molto tempo. Sto parlando della Gran Bretagna dopo la Brexit. La circolazione dei lavoratori è stata rigorosamente e drammaticamente ridotta e questo ha avuto ripercussioni negative sull'economia, ma ha avuto ripercussione anche sull'economia dell'Unione Europea e ovviamente non allo stesso modo. Perché si tratta di un grande blocco che ha una maggiore resistenza dell'economia britannica e purtuttavia ne ha risentito in modo massiccio. Questo dovrebbe essere un campanello d'allarme per tutti coloro che pensano che limitare la circolazione delle persone abbia dei vantaggi economici. C'è un'infinità di dati statistici che dimostrano che in realtà tutto ciò è molto dannoso per le economie e la società. Facciamo del nostro meglio per aiutare il flusso di risorse di denaro di tutti i nostri scambi attraverso i confini, ma la più grande risorsa economica che abbiamo è il lavoro umano e lo limitiamo. Ed è folle.
To help the flow of resources, of money, of all of our trade across borders. But the biggest economic resource we have is human labor, and we restrict that, and it's madness.
Dati i problemi che legheranno terra, cibo e popolazione nel prossimo secolo, dobbiamo ridurre drasticamente gli sprechi. Anche solo dimezzarli significherebbe aggiungere il 20% di alimenti alle disponibilità mondiali. Questo, nel sud del mondo, può essere fatto investendo in infrastrutture, come strade migliori per ridurre i tempi di percorrenza e tecnologie più efficienti, magazzini refrigerati e contenitori sigillati e asciutti. Non dimenticherò mai l'angosciante assurdità, quando mi trovavo in Uganda, del fatto che nel nord del paese, colpito dalla siccità, ci fossero abitanti di villaggi malnutriti e affamati, mentre frutta e verdura non raccolte marcivano nel sud del paese, solo per la mancanza di strade decenti che collegassero in modo tempestivo le due parti del paese. Gli agricoltori del sud non volevano rischiare di pagare il trasporto per prodotti che sarebbero marciti prima di arrivare al mercato. Nel frattempo, USAID, agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale, inviava pacchetti di aiuti alimentari agli abitanti dei villaggi del nord, sull'orlo della carestia.
Era un estratto dal volume Il secolo nomade di Gaia Vince, edito da Bollati Boringhieri. Lo spostamento di un numero così elevato di persone nel mondo impone dunque la riprogettazione di città, spazi agricoli, infrastrutture di trasporto, fonti energetiche, eccetera. Come affrontare tutto questo? Siamo o saremo pronti a farlo?
As the planet changes over the coming decades, we're seeing already a very dramatic shift.
Mentre il pianeta cambia, nei prossimi decenni stiamo già assistendo a un cambiamento molto drammatico nella vivibilità. Se guardiamo all'Europa meridionale, alla Spagna e al Portogallo, fino alla Francia meridionale e all'Italia meridionale, vediamo aree che sono cambiate drasticamente, non hanno più questo piacevole clima mediterraneo, ma sono passate a un clima molto più caldo. Alcune stanno diventando regioni desertiche, molto più pericolose, soggette a incendi, siccità e ondate di calore. Assisteremo presto a questo radicale cambiamento e ciò a cui assisteremo sarà lo spostamento di intere popolazioni verso nord. Dovremo perciò espandere gli agglomerati esistenti e costruire città dal nulla. Queste città devono essere pianificate, così come il reinsediamento delle persone. Saranno necessari investimenti, ci vorranno investimenti finanziari per assicurarsi che ci siano alloggi adeguati, assistenza sanitaria e istruzione per questi nuovi membri della società. Ma ci vorrà anche un investimento sociale molto importante per assicurarsi che le persone si sentano incluse nella narrazione di ciò che significa essere un cittadino.
You know what it means to be a new Swiss person, so that we get the best benefits from this enlarged population. But the cities.
Cosa significa, ad esempio, essere un nuovo cittadino svizzero, in modo da ottenere i migliori benefici da questo aumento della popolazione? Ma i piani per le città devono essere completamente diversi. Ovunque sulla Terra è necessario adattarsi a questo cambiamento climatico, in termini, ad esempio, di materiali utilizzati. Gli edifici non possono più limitarsi ad assorbire passivamente le risorse necessarie per essere riscaldati o raffreddati o per assorbire elettricità. Devono generare la propria energia. Dobbiamo rendere più verdi le nostre città. Dobbiamo migliorare il drenaggio contro le inondazioni e dobbiamo assicurarci che siano dense ma molto vivibili.
The problem is not that we don't have the technology or that we don't have the knowledge. We know what is coming. The climate models.
Il problema Non è che non abbiamo la tecnologia o che non abbiamo la conoscenza, sappiamo cosa sta arrivando. I modelli climatici sono ora molto precisi e abbiamo la possibilità di prevedere cosa succederà. Abbiamo i materiali, abbiamo la tecnologia, ciò di cui abbiamo bisogno è una vera onestà da parte dei leader, che è quello che è mancato riguardo a ciò che dobbiamo affrontare, quali sono le nostre scelte, quali sono i compromessi per tutte queste scelte, perché ogni singola scelta ora porta a dei compromessi. Non c'è un'opzione facile e quindi dobbiamo votare in modo proattivo per questa visione. Vorrei che la leadership fosse visionaria, che creasse un'idea di come potrebbe essere un futuro migliore, perché possiamo fare meglio.
Which I would like leadership to be visionary, to create this idea of what a better future could look like, because it's not great at the moment. We can do better.